The attack on the male hostel happened about 1 week ago.
L'attacco all'ostello principale è avvenuto appena una settimana fa. Tre attentatori sono penetrati all'interno del perimetro e si sono diretti verso l'area dell'ostello. Lì due di loro si sono fatti esplodere, mentre un terzo è rimasto ferito e ha tentato di fuggire, ma è stato ucciso dai militari. Da gennaio abbiamo registrato 6 attacchi, per un totale di 11 attentatori suicidi.
But from January this year, we have recorded 6 different incidents and a total of 11 suicide bombings.
Università di Maiduguri, stato del Borno, nord-est della Nigeria. Uno dei più prestigiosi atenei del nord del paese che ha subito decine di attentati, come racconta il professor Danjuma Gambo, direttore della radio universitaria. Maiduguri, la capitale dello stato del Borno, vive in precario equilibrio tra guerra e pace. Oggi gente per strada fino a tarda notte, nei mercati e fuori dalle moschee. Giovani universitari, feste di matrimonio e ragazzi che giocano in strada. Ma anche militari, vigilantes, checkpoint, recinzioni e di notte attacchi bomba. Dal 2009 la città è vittima degli attacchi di Boko Haram, movimento terroristico che ha giurato fedeltà allo Stato Islamico di al-Baghdadi. Quando la presenza degli uomini di Abu Bakr Shekau in città era costante, nel biennio 2014-2015 Maiduguri era piombata nell'oscurità. Gli abitanti raccontano di una città diversa da quella che si vede oggi. Alle 4 del pomeriggio scattava il coprifuoco, le strade si svuotavano, le persone si rifugiavano nelle proprie abitazioni per paura di maltrattamenti, torture, arresti o uccisioni da parte delle bandiere nere. La musica, la scuola, lo sport erano vietati e in pochi frequentavano ancora le moschee della città. Al calar della sera per strada rimanevano solo le carcasse dei mezzi incendiati, qualche animale randagio e i miliziani islamisti. Boko Haram, in Hausa, la lingua locale, significa l'educazione occidentale è vietata. È anche per questo che molti giovani che hanno deciso di proseguire gli studi, anche quando il movimento terroristico aveva raggiunto il suo apice, hanno pagato con la vita. Nonostante la rinascita che la città sta vivendo, così tanti attentati in poco più di 6 mesi dimostrano che l'università rimane uno dei campi di battaglia dello scontro tra militari e miliziani islamisti, una front line all'interno della città. Per questo, col tempo, le misure di sicurezza sono aumentate. A ogni entrata del campus si incontrano checkpoint presidiati da militari. Tutti i 27 chilometri di perimetro sono percorsi da muri o reti di protezione e vigilati da postazioni con guardie armate. Il perché di questo accanimento lo spiega ancora il professor Gambo.
So it is a campaign against Western education.
Si tratta di una campagna contro l'educazione occidentale. Gli aramisti hanno chiuso scuole primarie e secondarie e probabilmente chiudere l'università rappresenta l'obiettivo finale di questa campagna. Inoltre, attaccare il campus vuol dire colpire un obiettivo facile che rappresenta però l'espressione più alta di civilizzazione. Terzo e ultimo aspetto, l'università è il maggior investimento del governo della Nigeria. Colpirla è un modo per mettere in imbarazzo il presidente Muhammadu Buhari. Per tutti questi motivi, la direzione ha deciso di tenere sempre aperta l'università. Il campus non è mai stato chiuso dal 2009. Naturalmente tutto questo ci ha scioccato e demoralizzato, ma non c'è alternativa a ciò che stiamo facendo.
Per le strade di Maiduguri non c'è traccia della recente presenza di Boko Haram ed è anche difficile trovare i segni degli scontri più recenti. Nella grande piazza di fronte alla moschea centrale, ragazzi di ogni età giocano a calcio al tramonto, mentre non lontano risuonano i canti di una festa di matrimonio. Tutto questo non era possibile un paio di anni fa, raccontano gli abitanti. Le persone vivevano nel terrore. Tanta era la paura di finire nelle mani dei terroristi che la popolazione disertava anche la preghiera del venerdì in moschea, preferendo compiere i propri rituali all'interno delle abitazioni. Oggi però, nell'ora della preghiera, la sicurezza deve bloccare le strade di accesso alla moschea in Dimi per permettere ai fedeli di raggiungerla a piedi. E pensare che questo è il luogo dove, nel 2009, iniziò a predicare Mohamed Yusuf, fondatore e leader spirituale di Boko Haram. In questo clima di equilibrio precario tra guerra e pace, per le strade della città si combatte ogni giorno una guerra invisibile, tra gli islamisti che puntano a compiere attacchi spettacolari e più letali possibile e coloro che invece vivono per strada, garantendo il regolare scorrere della vita quotidiana. Questi sono i militari e soprattutto i membri della Civilian Joint Task Force, una milizia costituitasi nel giugno del 2013 e composta da comuni cittadini che hanno deciso di imbracciare le armi contro l'avanzata islamista e difendere così la propria città dai terroristi. I motivi li spiega Baba Sheu, comandante in capo a Maiduguri e uno dei fondatori del gruppo.
Yeah, the reason why I started this work is to protect the life and property of our citizens.
Abbiamo iniziato per proteggere le vite e le proprietà dei nostri concittadini di Maiduguri. I membri di Boko Haram uccidono i nostri fratelli e le nostre sorelle e prendono i loro averi.
La nascita di questi vigilantes è dovuta non solo alla volontà di cacciare i terroristi dal nord-est della Nigeria, ma anche alla necessità di tracciare un confine tra islamisti e semplici cittadini. Prima della fondazione dei vigilantes, spiega ancora Baba Sheu, nelle città e nei villaggi dove si nascondevano i terroristi, i militari compivano sequestri e esecuzioni sommarie.
Yeah, I can explain you. The BH they are in our communities. They are our brothers. We are in the same community.
I membri di Boko Haram, attivi nelle varie comunità, prendevano le proprie armi, si avvicinavano ai militari e aprivano il fuoco. Poi tornavano indietro e si nascondevano tra la gente. Quando arrivavano i militari, era impossibile per loro capire chi fosse membro del gruppo terroristico, quindi portavano via chiunque. Dopo la nascita della Civilian JTF, i rapporti con i militari sono diventati cordiali.
Oggi questa milizia spontanea conta oltre 26.000 membri in tutto il Borno, 10.000 solo a Maiduguri. Solo 1.850 di loro sono stati addestrati dal governo, ricevono uno stipendio di 15.000 naira al mese, circa 35 euro, e combattono con armi convenzionali. A questi poi si aggiungono i 750 che hanno ricevuto un addestramento avanzato e fanno parte delle forze speciali. La quasi totalità dei vigilantes, precisa il comandante, non ha esperienza militare, e combatte ancora con armi tribali.
All'inizio non avevamo fucili, usavamo solo bastoni, archi e frecce e macete. Quando scopriamo un membro di Boko Haram, lo attacchiamo in gruppo. Anche se lui armato riuscisse a uccidere tre dei nostri, la nostra tecnica prevede di andare avanti fino a quando non l'abbiamo catturato e consegnato ai militari. È così che abbiamo iniziato a cacciarli fuori da Maiduguri.
برا الفزت الحزن ما بقى امان برا برا العطش والناس منحوسين برا برا الحرمه الظلم والعبوديه برا برا نشفي اليدين عيلك الحوراج برا برا النجم تخدم كت الشمس برا برا ما بقى خير لا سعاده ولا زهر.
Quella che si sta consumando nella capitale del Borno e nel resto dello Stato non è solo una guerra tra islamisti e comunità civile, ma un conflitto fratricida che affligge un'intera generazione, quella dei ventenni e dei trentenni del nord-est della Nigeria. Molti vigilantes, compreso Baba Sheu, raccontano di conoscere personalmente membri di Boko Haram, che prima della loro affiliazione facevano parte della loro vita. Poi il movimento terroristico li ha divisi.
Okay, for example, I have one of my friend who is called Alhaji Mustafa.
Ho un amico che si chiama Alhaji Mustafa Aliu. Eravamo compagni di classe alle scuole primarie e secondarie e ci siamo anche laureati nella stessa università. Poi lui ha deciso di unirsi a Boko Haram. Qualche volta è venuto a trovarci dicendoci: "Cosa state facendo?". L'ho visto fare molte cose brutte. C'è poi un ragazzo che è come un fratello per me, si chiama Baba Sani. Nel 2009 l'ho visto imbracciare un fucile e uccidere molte persone della comunità. Poi c'è il mio ex compagno alla scuola primaria. Lo chiamavamo Abagsi, ma il suo vero nome è Babagana Bakr. Anche lui è diventato uno dei comandanti di Boko Haram, ma lo abbiamo arrestato e consegnato ai militari.
who is killing and others, but we arrest him and hand over him to military, that man. Yeah.
Anche gli islamisti però sembrano conoscere bene i membri della Civilian JTF e a testimoniarlo con gli occhi persi nel vuoto, come rivivere quei momenti, è sempre il comandante Babashew.
There is one woman who want to come with me with suicide bomber.
Una volta una donna nella zona di Muna ha iniziato a correre verso di me con una cintura esplosiva intorno alla vita. Le ho sparato e poi è saltata in aria. Io non la conoscevo, ma lei sapeva chi ero. Mentre mi correva incontro, gridava il mio nome.
Le regole da rispettare per continuare a far parte dei vigilantes, assicura Babashew, sono chiare e ferree. Vietati gli scontri su argomenti politici e religiosi, vietato qualsiasi abuso di potere nei confronti della popolazione o dei prigionieri, vietato reclutare minorenni. Alcuni membri però raccontano che molti bambini dei quartieri sono anche informatori della Civilian JTF e hanno il compito di individuare coetanei, mai visti fino a quel momento, e che potrebbero essere baby kamikaze di Boko Haram. Occhi sempre più importanti quelli dei bambini, perché il numero dei minori usati dagli uomini di Abubakar Shekau come attentatori suicidi è in drastico aumento. Dall'inizio del 2017, secondo un rapporto UNICEF, sono stati utilizzati 83 bambini bomba contro i 20 del 2016, la maggior parte di loro ha meno di 15 anni. Altri paramilitari poi confessano di aver preso parte a esecuzioni sommarie, accuse già piovute sul gruppo in passato, supportate anche da video diffusi sul web, ma che Babashew, il capo, cerca di smentire mostrando una cella nella quale è detenuto un membro della Civilian JTF.
You see, this is our guard room. This is our member.
Questa è la nostra prigione e questo è il nostro membro. Ieri ha preso parte a una rissa con altri membri della comunità ed è per questo che lo abbiamo arrestato. Ora rimarrà qui in punizione per 3 giorni, perché se sei un membro della Civilian JTF e fai qualcosa che viola i diritti umani, noi ti catturiamo. Abbiamo il nostro comitato di disciplina che incontrerà il ragazzo e, dopo aver ascoltato di quali colpe si è macchiato, lo giudicherà. I membri del comitato possono decidere di liberarlo, punirlo, sospenderlo o anche radiarlo.
Suspend him or dismiss him, whatever the committee will decide. That's how we are doing.
Grazie all'operato della milizia, con il supporto dei militari governativi, Maiduguri ha avviato la sua ricostruzione, cancellando i segni di una guerra che la popolazione è riuscita a spingere fuori dai confini della città, ma che si riaffaccia sotto forma di singoli attacchi da parte degli islamisti. Seppur nascosta, una traccia del conflitto rimane ancora oggi dentro i confini cittadini. Sono le centinaia di migliaia di rifugiati arrivati in città, tra cui almeno 70.000 bambini. Qui ha cercato riparo e assistenza la maggior parte dei 2,5 milioni di persone fuggiti dalle proprie case in tutto lo stato del Borno. L'aiuto del governo di Abuja per questi sfollati è molto limitato, tanto che solo il 10% di loro, secondo le ultime stime, avrebbe trovato rifugio in un campo per rifugiati interni. Tutti gli altri sono stati accolti in strutture gestite da privati cittadini che hanno voluto dare il loro contributo per sostenere le popolazioni del nord-est. Un esempio di generosità è quello di Babakura Al-Kali, un uomo che ha deciso di mettere a disposizione il suo terreno e il suo magazzino per ospitare 3.500 persone che vivono grazie al suo sforzo e al cibo distribuito dalle organizzazioni non governative. Il corrispettivo di 17.000 naira al mese per nucleo familiare, meno di 40 euro, con il quale, per una famiglia mediamente numerosa, è difficile comprare anche solo il riso sufficiente a sfamare tutti i suoi membri.
As a human being, you know,
Le persone qui soffrono molto, per questo ho avuto compassione per loro. Molte ONG sono venute qui, alcune offrono cibo, altre preferiscono garantire un rifugio, altre ancora hanno costruito i bagni, mentre Médecins du Monde ha attrezzato una piccola clinica.
Così il signor Alcali spiega i motivi della sua decisione, dicendosi comunque grato alle organizzazioni non governative per il contributo offerto. Dietro ogni angolo, dentro ogni baracca, c'è una storia di violenza e fuga dalla propria terra natale. Camminando per le strette viuzze del campo sfollati del signor Alcali, si incontrano centinaia di bambini, mentre le madri sono intente a macinare il mais, cucinare riso o cucire uno dei cappelli tradizionali di questa zona della Nigeria. Più di un mese di lavoro che però può fruttare dalle 5 alle 7 mila naira, 12-17 euro. Soldi che permettono di acquistare un'ulteriore scorta di cibo per arrivare con più tranquillità a fine mese. Di uomini invece ce ne sono pochissimi. La maggior parte sono morti o rimasti a combattere contro gli islamisti. Zara, ad esempio, è fuggita da Bama, a 75 km da Maiduguri, senza guardarsi indietro, mentre le persone venivano abbattute a colpi di fucile dai miliziani. 4 giorni di viaggio, durante i quali ha visto sgretolarsi la sua famiglia.
Sono fuggita con loro, ma è stata una fuga caotica. Ci siamo persi di vista, abbiamo preso strade diverse per arrivare a Maiduguri. Quando sono arrivata qui, sono riuscita a rintracciare alcuni dei miei familiari in altri campi presenti in città. Altri però, come mio marito, le sue due figlie e le mie 3 sorelle, sono ancora dispersi.
Chi invece i membri della sua famiglia li ha visti morire è Ya Hindi, anche lei fuggita da Bama 3 anni fa. Nel campo è stata nominata guida della comunità femminile.
Hanno ucciso mio marito e mio figlio di fronte ai miei occhi. Era buio e loro non si sono accorti che mi ero nascosta. Così sono uscita e mi sono unita alle persone che stavano scappando dalla città. Non ho potuto nemmeno piangere per paura che i terroristi mi sentissero e mi scoprissero. Mi ci sono voluti 7 giorni ad arrivare qui perché mi sono ammalata a causa del trauma.
L'orfanotrofio Abdul Latif Zabadni, fatto costruire da un siriano cresciuto nella capitale del Borno e oggi residente a Londra, rappresenta invece un gioiello nel desolato panorama di Maiduguri. La struttura, che ha avviato i corsi nel gennaio 2017, ospita 200 orfani di guerra, 120 maschi e 80 femmine, tra i 9 e gli 11 anni, che qui vivono, studiano e svolgono numerose attività, come spiega il direttore della struttura, Muhammad Sani Idris El Boulatoure.
These orphans, they differ from other normal orphans because these are traumatized orphans.
Questi bambini sono diversi dalla maggior parte degli altri orfani. Hanno subito gravi traumi, mostrano disturbi psicologici e sono cresciuti con un'ideologia in contrasto con i dettami della nostra religione e della tradizione del nostro popolo. Qualcuno ha perso il padre, le famiglie hanno problemi economici e sociali, ma il problema non è solo questo. C'è bisogno di cambiare il loro modo di pensare e reagire. Vi sorprenderò se vi dico che il primo giorno che sono arrivato qui, questi bambini sembravano tanti piccoli animali a causa del modo in cui mangiavano o parlavano. Se c'era una piccola incomprensione tra loro, partivano subito in cerca di un oggetto affilato per attaccare l'altro. Questi sono orfani veramente anormali, che non hanno solo bisogno di un'educazione, ma di una trasformazione totale.
That require not only education, but also require total transformation. Before the end of this program, they will all graduate millionaires.
Prima della fine di questo programma, grazie alle attività agricole e alla vendita dei loro prodotti, questi ragazzi troveranno milioni di naira nei conti bancari che abbiamo aperto per loro. Così, quando usciranno di qui, non dovranno fare l'elemosina e potranno costruirsi un futuro. All'inizio del programma ho parlato con ognuno di loro qui nel mio ufficio, chiedendo cosa volessero fare da grandi. Mi hanno risposto: per favore, ci permetta di risparmiare i soldi necessari a comprare un'arma, un fucile automatico, per vendicare il sangue versato dai nostri genitori. Quando oggi faccio la stessa domanda, mi rispondono che vogliono diventare medici, giornalisti.
What do you want to do tomorrow? They will tell you we want to become doctors. We want to become journalists.
Per poterli reinserire nella società, in questa struttura dal costo di $170,000 per la costruzione e altrettanti per la gestione annuale, i bambini frequentano sia la scuola tradizionale che quella islamica e svolgono piccole mansioni legate all'agricoltura e all'allevamento, partecipano a laboratori e prendono parte a giochi di gruppo. Come spiegano i maestri, l'intensità del lavoro svolto permette loro di non pensare ai traumi del passato, cercando così di superarli grazie a un'educazione che punta a modificare il loro modo di pensare e affrontare la vita. Un'impronta fortemente voluta dal fondatore del progetto, come ricorda il direttore.
I gave him the estimate. Within 1 week he sent me the money. But he said, I'm sending you this money with two conditions.
Quando il signor Zabadni ha deciso di costruire l'orfanotrofio, mi ha inviato i soldi e mi ha detto: ti mando questa somma a delle condizioni. Assicurati che gli alloggi che stai costruendo siano migliori della casa dove vivono i tuoi figli. Assicurati che il cibo che mangeranno sia migliore di quello che dai ai tuoi figli. Assicurati che ricevano l'educazione che i tuoi bambini mai potranno sognare. A queste condizioni ti manderò i soldi.
Under this condition I will send you this money and I will leave you to God.
Kela nimisa Mbadela gine kauka kele Ako kela nimisa Kongo zairu kaube kele mina Ako beke nimisa Kele manyinde Dusu manyinde Uo mansoba Nesonsu maya langa Dusu maraye.
La realtà dell'orfanotrofio Abdul Latif Zabadni è però un'eccezione, in contrasto con la disperata situazione dei diversi campi Garba Busu, dal nome del ricco possidente terriero e imprenditore nel campo dell'immobiliare, che ha deciso di donare i suoi appezzamenti per accogliere più sfollati possibile. Una scelta che lo ha messo nel mirino degli islamisti, che lo hanno minacciato sparando colpi di mitra sul muro della sua abitazione. Uno dei responsabili dei campi racconta di una situazione limite con decine di migliaia di rifugiati in cerca di accoglienza.
È impossibile quantificare quante persone siano ospitate in questi campi, perché ne arrivano ogni giorno e le facciamo accomodare dove meglio credono. È difficile controllare le entrate e le uscite perché gestiamo 20 diversi campi. Indicativamente stiamo parlando di oltre 20.000 persone.
La maggior parte sono bambini orfani di padre o entrambi i genitori che ogni giorno lottano contro condizioni igieniche disastrose, malnutrizione, malaria, colera, ma che il signor Garba Busu non ha intenzione di abbandonare. Possono stare qua finché vorranno, ci dicono i responsabili. Il signor Busu ha detto di essere disposto a vendere altre proprietà per ottenere i soldi necessari a aiutare queste persone, fino a quando non potranno finalmente tornare nelle loro case. Tornare a casa, ricostruirsi una vita, lasciandosi alle spalle la benefica eredità di Boko Haram. My faith doesn't know failure. I love you, beautiful art.